Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Care amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori, vi do il buongiorno. Siamo arrivati alla nona puntata in cui vi presento la seconda parte di Edipo a Colono di Sofocle, grazie alla traduzione dal testo greco di Franco Ferrari. Edipo ha trovato finalmente pace nella sua ultima dimora. Gli abitanti della terra di Colono, commossi di fronte alle tante sofferenze che egli nella sua tormentata vita aveva dovuto subire, lo hanno accolto con benevolenza e lo stesso re Teseo gli ha assicurato la sua protezione. Accanto alla sua dolente figura si profilano, come del resto già nella prima parte della tragedia vista la settimana scorsa, le sue due figlie, la dolcissima Antigone e la premurosa Ismene. Esse sono il vero sostegno, la vera consolazione, il premio che il fato ha riservato a Edipo dopo una vita di turpi inganni e di atroci tormenti. Saranno esse, con affetto infinito e dedizione assoluta, ad accompagnarlo verso l'ultimo traguardo e a versare per lui copiose lacrime di dolore. Ma prima del trapasso finale, Edipo dovrà soffrire ancora. Dovrà affrontare la strisciante ipocrisia prima e la feroce prepotenza poi del cognato Creonte. Dovrà provare il disgusto di dover incontrare Polinice, il figlio traditore, venuto fino a Colono per chiedergli aiuto. Vediamo brevemente come si svolgono i fatti. Entra in scena Creonte con una scorta armata. È venuto per convincere Edipo a seguirlo in terra tebana. Sono stati gli stessi cittadini di Tebe ad affidargli questo incarico. Vuoi in ragione della sua età, vuoi in ragione della sua capacità di immedesimarsi nelle sofferenze di Edipo in quanto suo parente prossimo. Creonte pronuncia davanti a tutti parole di commiserazione per lo sventurato cognato e, scorgendo accanto a lui la devota figlia Antigone, la compiange per essersi ridotta a una mendicante. A tale vergogna in cui è sprofondato insieme alla figlia, Edipo dovrebbe porre riparo e ritornare nella propria città, città che un tempo lo aveva nutrito e che ora ha il diritto di venerarlo. In realtà, Creonte vorrebbe strappare Edipo da Colono e riportarlo nei pressi di Tebe, perché sa che gli dèi hanno assicurato la benedizione e la prosperità alla terra che avrebbe dato allo sventurato re l'ultimo asilo. Tu, che sei capace di tutto, gli replica Edipo, tu, che da qualsiasi pretesto sai cavare fuori qualche sottile tranello. Perché vuoi di nuovo trascinarmi in una trappola che mi costerebbe le più atroci sofferenze? Un tempo, quando ero sprofondato nel mio dolore E non mi sarebbe parso vero di andare in esilio. No, allora tu rifiutasti di accordarmi questa grazia. Ora viceversa, ora che vedi come questa città e tutta la sua gente mi vuole bene e mi assiste, ora provi a tirarmi dalla vostra parte, mascherando con parole melliflue la tua insensibilità. Creonte, vista l'irremovibilità di Edipo, lascia da parte le parole lusinghiere e passa subito alle minacce e dalle parole ai fatti. Passerai dei brutti guai. Delle due figlie che hai, una, Ismene, l'ho appena fatta rapire e portare lontano. L'altra la catturerò al più presto. E afferra Antigone e la consegna a una guardia con l'ordine di portarla via. Gli anziani di Colono trasalgono di fronte a tanta arroganza. Edipo, al colmo della disperazione, esclama: «Le dee di questo luogo non mi facciano mancare voce per maledire te, miserabile, che pretendi di andartene impunito dopo aver strappato a questo cieco indifeso l'unico occhio che gli restava». Punto nel vivo, Creonte, come un serpente, si ritorce contro Edipo e si avventa su di lui per trascinarlo via. Ma sopraggiunge Teseo, scortato da Armigeri. Le grida lo hanno indotto a interrompere il sacrificio che stava offrendo al dio Poseidone, protettore di Colono, e a precipitarsi sul posto. Affronta con autorità il turpe Creonte e lo obbliga a mostrargli dove ha nascosto le figlie sottratte all'infelice padre. Benché riluttante, Creonte deve piegarsi, anche se mordendo il freno. «Finché siamo qui», mormora tra sé se rivolgendosi in effetti a Teseo, «puoi dire quel che vuoi. Non posso criticarti. Ma una volta tornato in patria, saprò come regolarmi». Escono di scena Teseo e Creonte con i loro uomini per riportare all'infelice padre le due figlie rapite. Sarà Creonte stesso, su ordine di Teseo, a indicare il luogo dove le ha nascoste. Nel frattempo, il coro degli anziani di Colono commenta l'azione che si svolge fuori scena. Segue, fra la commozione generale, l'ingresso di Antigone e Ismene riportate in salvo da Teseo e suoi uomini. Davvero solo fra gli abitanti dell'Attica Edipo ha incontrato la pietà, la giustizia, la sincerità. Teseo, dal canto suo, più che con parole, cerca di illuminare la propria esistenza con i fatti ed è felice se può tenere fede alle promesse fatte ad un padre disgraziato. Viene annunciato l'arrivo di uno straniero venuto per parlare con Edipo. A vederlo sembra un suo congiunto. È Polinice, suo figlio. «È un figlio che detesto», risponde Edipo fra lo stupore dei presenti. «Ascoltarlo mi costerebbe il più vivo dolore». A questo punto Antigone intercede per il fratello. «Ascolta il mio consiglio, padre, anche se sono giovane. Lascia che quest'uomo dia soddisfazione al proprio impulso e anche al Dio. E concedi a noi due di poter rivedere nostro fratello. Sta tranquillo. se parlerà per il tuo male, non riuscirà a farti deflettere con la forza dai tuoi propositi. Che cosa ti costa ascoltarlo? I piani studiati in mala fede si smascherano con una parola. È tuo figlio. Anche se ti avesse fatto i torti più ignobili, tu non avresti il diritto, padre, di ricambiare il male col male. Altri padri hanno avuto figli sciagurati e hanno concepito l'ira più rovente, ma poi, addolciti dall'incantesimo degli affetti, mitigano il proprio temperamento. Tu non guardare al presente, ripensa invece alle ferite che ti hanno inferto tuo padre e tua madre. Allora senza dubbio capirai che la collera cieca non può produrre che guai. Proprio tu, coi tuoi occhi spenti, avresti fin troppi motivi di riflessione. Su, accontentaci. Sì, lo so. Chi fa una richiesta giusta non dovrebbe insistere, ma pure chi ha ricevuto del bene deve saperlo ricambiare. Viene fatto entrare Polinice. Si rivolge al padre in veste di penitente per chiedergli perdono di tutti i mali che gli aveva causato, cacciandolo via da Tebe e costringendolo alla deplorevole condizione di mendicante. Ora lui stesso, prosegue Polinice, sperimenta la stessa sorte. È stato cacciato dalla sua città e dal trono, che essendo il primogenito gli spettava di diritto. Solo perché Eteocle, suo fratello più giovane, mosso da invidia, era riuscito a spodestarlo, dopo essersi accattivato il favore dei concittadini. Ma l'usurpatore, anche se suo fratello, non rimarrà impunito. Già sono pronte le 7 schiere, a capo delle quali Polinice marcerà su Tebe per rivendicare i suoi diritti. Tuttavia, la vittoria sarà di chi avrà al suo fianco Edipo. Così dicono gli oracoli. E dunque, per gli dèi della nostra stirpe, ti chiedo di darmi ascolto. Siamo due mendicanti, due stranieri, io e tu. Ci tocca vivere con i frutti dell'adulazione, mentre lui, l'infame, vive nella nostra casa, in mezzo al lusso, e se ne ride di noi. Ora, se tu conforterai le mie aspirazioni, io lo toglierò di mezzo. Potrò farlo solo se tu vorrai quel che voglio io. Miserabile, gli risponde Edipo. Tu, che avevi lo scettro e il trono che ora possiede tuo fratello in Tebe, proprio tu cacciasti tuo padre, ne facesti un senza patria. Permettesti che portasse queste vesti che non puoi guardare senza piangere ora che ti trovi tuo malgrado negli stessi guai. Risparmiati le lacrime. A me non resta che sopportare questo squallore fino al termine della mia vita, senza mai scordarmi che sei tu il mio assassino, perché sei tu che mi hai costretto a vivere questa esistenza di dolore, sei tu che mi hai cacciato Sei tu che mi hai fatto vagabondare per il mondo, mendicando ad altri il pane quotidiano. Se non avessi dato la vita a queste figlie che mi assicurano la sopravvivenza, non ci sarei più, per quanto ti riguarda. Sono loro che mi tengono in vita, loro che mi nutrono. Uomini, non donne, nel condividere i miei travagli. Voi siete nati da qualcun altro, non da me. Perciò il demone della stirpe ti tiene d'occhio, non tanto adesso, quanto fra breve, se davvero quelle schiere sono in marcia su Tebe. No, questa città tu non la distruggerai, ma cadrai prima, e tuo fratello con te, macchiato del tuo stesso sangue. E quelle maledizioni che già scagliai contro di voi, ora invoco che mi vengano in aiuto e vi insegnino il dovere di onorare i padri, anziché disprezzarli solo perché siete figli di un cieco. Le vostre sorelle, certo, non hanno agito così. Perciò queste maledizioni saranno più forti della tua supplica e del tuo trono, se è vero che Diche Antica siede accanto alle leggi vetuste di Zeus. Vattene dunque, con tutto il mio odio. In me non avrai più un padre, infame tra gli infami, e portati dietro le maledizioni che invoco su di te. Che mai ti avvenga di soggiogare la tua terra nativa, né di tornare alla concava piana di Argo, ma ti tocchi di morire per mano fraterna, uccidendo chi ti cacciò in esilio. Così ti maledico, invocando in primo luogo l'odiata tenebra del Tartaro, che ti prenda con sé. E invocando queste divinità, e invocando Ares, che ha instillato in voi questo spaventoso rancore. Adesso che mi hai ascoltato, va e annuncia a tutti i tebani e ai tuoi fidi alleati di che specie sono i privilegi che Edipo ha spartito fra i suoi figli. Affranto per le maledizioni paterne e presago dell'imminente morte, Polinice si rivolge alle sorelle, pregandole di non negargli i debiti onori e di dargli una degna sepoltura. Esce di scena, consapevole di andare incontro al suo crudo destino. A me non resta che percorrere questa via infausta, sinistra, che hanno segnato per me mio padre e le sue erinni. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do l'appuntamento per la prossima settimana.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.